Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Luca, allora ci sono tante situazioni da slegare, no? Un po' di nodi da slegare, il nodo con Miners e Juventus di cui parliamo da parecchio tempo, la richiesta di 60, la Juventus che deve trovare i soldi per arrivare a soddisfarla, il nodo sulle Roma, che proprio sono, è da lì che deve arrivare una buona percentuale di quello che poi servirà da aggiungere al tesoretto per andare da Cup Miners per quanto riguarda la Juventus, poi però ci sono tutta un'altra serie di situazioni da incastro che dobbiamo provare a slegare. Io solo una cosa, subito comincio polemico, non riesco a capire, perché oggi leggevo un po' i giornali, in particolare, ma non è un attacco, sia chiaro, è giusto per cercare di capire, il Corriere dello Sport che parlava di ultimatum della Roma e di club stanco di aspettare, insomma, una situazione del genere. Io però credo che probabilmente, ecco, l'ultimatum non lo può dare, secondo me, il club che compra. L'ultimatum lo dà più il club che vende. L'Atalanta, per esempio, di fatto è come se la Juventus gliel'avesse detto. La Juventus magari è andata lì, ha provato a inserire un giocatore nella trattativa. L'Atalanta, correggimi se sbaglio, ha detto voglio 60 e basta. Quindi quando c'è i soldi vieni. E la Juventus sta cercando di reperire i soldi. Se la Juventus chiede 30 milioni, poi ci si può arrivare a 2-3 milioni in meno, però con i bonus devi arrivare comunque a 30, magari non a 35. Qual era il valore iniziale, futura vendita, quello che è, e continuano ad arrivare alla Juventus offerte molto inferiori a quella che è la richiesta, è normale che la Juventus dica vieni con l'offerta giusta, così come glielo chiede l'Atalanta. Quindi credo siano dinamiche di mercato, non ci si può spazientire nessuno in questa situazione, o magari si spazientiscono i giornalisti che ne devono parlare tutti i giorni, i tifosi che aspettano e magari aspettano la fumata bianca che non arriva, i giocatori forse più di tutti che vorrebbero sistemare le cose il più possibile, però le partite a scacchi sono così.
Sì, ma è giusto, è corretto anche, come posso dire, la lettura che fai. Peraltro la Juventus ha fatto un prezzo che è di 40 milioni di euro per Sulé. Non può scendere così tanto, non vuole, perché non può, può far tutto. Non vuole scendere così tanto, vuole che almeno 30 siano base fissa, poi per il resto con bonus, percentuale futura rivendita, con bonus può essere fatto, costruita come si vuole, magari anche con pagamenti fra virgolette più comodi, per carità, però diciamo che ci deve essere il numero 3 nella base fissa, e a questo numero la Roma ancora non è arrivata. Ci fa sapere che non ci arriverà mai, nel senso che questa è considerabile l'ultima offerta. L'accordo col giocatore c'è, probabilmente c'è anche la spinta da parte del giocatore di voler andare a chiudere la questione. Allo stesso tempo però c'è la legittimità da parte della Juventus di voler di dire per me è un'offerta che non è congrua rispetto al valore del giocatore. Quindi poi sarà la Juventus che deciderà se quel tipo di offerta è valida o meno. La Roma ha questo tipo di disponibilità, ha valutato il giocatore con questo cartellino di prezzo attaccato addosso. Se a questa cifra il proprietario del cartellino ritiene che non sia un buon affare, l'affare non si compie. Poi sì, è chiaro che l'ultimatum, fra virgolette, se c'è stato o non c'è stato, si può dire guarda, io questi ti offro, sicuramente non ci sarà nessuno che ti offre di più, se vuoi prendere questi prendili, ci può anche stare, non è una strategia comunicativa. È anche vero che siamo al 22 di luglio ed è difficile pensare che poi per Sulé non arrivi niente di simile. È vero anche che Sulé dal suo canto ha detto soltanto la Roma è la squadra dove vorrei andare a giocare, perché c'è un accordo con la Roma, quindi c'è un bell'asse con la Roma, e questo chiaramente porta a una strategia diversa per quanto riguarda il mercato. Ma è anche vero che la Juventus, come dicevi te, vende Sulé forse anche a malincuore,
sì,
per cercare di far cassa. Se non si fa cassa come la Juventus preferisce, allora mi tengo Sulé e non devo andare sul mercato a prendere qualcun altro. Ecco, questo è il discorso.
Sai, quasi quasi sono d'accordo con il tuo non può. Cioè, io immagino che magari, ma questa è una mia sensazione, poi magari mi puoi confermare o smentire, che prima della campagna estiva, cioè del calciomercato, io immagino sempre questo foglio Excel concordato tra società e dirigenti per il mercato, in cui questo è quello che devo guadagnare e voglio guadagnare questa cifra da questo giocatore, questa cifra da questo giocatore, e questo è quello che voglio spendere, e voglio spendere questa cifra per questo giocatore, questa cifra per questo giocatore. Quindi secondo me la valutazione iniziale di 40 milioni era un po' una cosa sulla quale ci credeva molto la Juventus, e probabilmente il fatto che il giocatore abbia scelto Roma ha ristretto talmente tanto il cerchio che magari costringe ad abbassare necessariamente questa cifra, che però non può essere di 11 milioni più bassa rispetto a quella che avevi preventivato, altrimenti poi diventa veramente un problema fare altri movimenti, e quindi là è giusto fare anche la valutazione: ok, non mi arriva l'offerta giusta, resto con Solé, non c'è soldi per Cook Miners, me ne faccio una ragione, cambio i piani e vado avanti con Solé, per esempio.
Ah, oppure cambi i piani e vendo altri giocatori, cerco di vendere altri giocatori, magari la salta con Miners, lo tento lo stesso, magari vendendo McKennie, Chiesa e Milik, per dire, cioè, no, in tre faccio i 35 milioni che mi servono per aumentare l'offerta. Non so quali possano essere le strategie, è chiaro che ci sono diversi giocatori che sono in uscita alla Juventus che possono costituire una fonte di guadagno, per così dire, per quanto riguarda i bianconeri. E poi oppure cambiare completamente i piani per quanto riguarda la strategia sul mercato. Il mercato è bello perché le cose possono succedere o possono anche non succedere, quindi bisogna cambiare le strategie anche cammin facendo, e i direttori sportivi bravi sanno che esiste un piano A, un piano B, un piano C. Quando parliamo di piano A, piano B o piano C, non è che il piano B vale meno rispetto al piano A, cioè magari Sulè è un piano B rispetto al piano A che poteva essere la cessione di Chiesa, che ancora non si è verificata, magari nel frattempo poi si verifica la cessione di Chiesa e quindi si ritorna al piano A. Cioè sono delle strade parallele che vengono percorse per fare in modo di consentire alla direzione sportiva e quindi all'allenatore di avere la squadra migliore possibile.
A questo punto, secondo te, arriverà l'offerta giusta da parte della Roma per Sulè o davvero si fermeranno qui?
Ma non lo so, sentire ieri la campana giallorossa non arriverà, nel senso che questo è il massimo che la Roma può fare sulla valutazione che fa del giocatore. Poi se sia vero o sia se sia tragia pure questo, non lo so. Però la Roma ha offerto con i bonus circa 29 milioni di euro, 26 più 3, se questo per la Juventus non basta, non basta. Cioè è come quando io voglio andare a comprare una cosa e c'è un prezzo, il sconto non me lo fanno e quella cosa non la prendo,
ecco. No, beh, è così, infatti, cioè, vado a comprare, è proprio l'esempio classico,
è molto più semplice di come la vogliamo dipingere.
Sì,
no?
sì, esatto.
Prendi lo stesso con Miners, che al contrario lo sta vivendo la Juventus, no?
Sì, sì.
All'inizio il prezzo erano 60 milioni, dopo due mesi di trattativa 60 milioni la Juventus non è arrivata, ed è arrivata una dichiarazione da parte del amministratore delegato dell'Atalanta per casi che dice che il giocatore non è in vendita. Ora andare a tornare sui propri passi rispetto a questo tipo di decisione qua significa che l'offerta deve essere davvero un'offerta importante, perché nel frattempo c'è la partita con il Real Madrid, c'è stata una dichiarazione appunto ufficiale da parte della società, poi sappiamo che nel mercato alle volte le bugie si dicono, no?
Sì, certo.
C'è un allenatore molto esigente che quest'anno magari può sognare davvero di vincere il campionato. Nel frattempo l'Atalanta con il discorso di Riley non è riuscita ancora ad arrivare a Dama e potrebbe anche non essere l'alternativa giusta, per quanto no, voglio dire, in mezzo al campo l'Atalanta ha fatto delle operazioni da Sulemana, Zaniolo, appunto lo stesso Rili, magari Brescianini, che è sempre stato un'idea nerazzurra. Ma io credo che se dovesse farsi l'operazione con Miners, e oggi è un'operazione fra virgolette a rischio, proprio per tutti questi motivi che abbiamo detto, si farà dopo Ferragosto.
E quindi
far maturare i tempi,
certo, ecco. Certo, detto che poi ricordiamo il mercato è aperto comunque fino al 30 di agosto e quindi c'è tutto il tempo ancora per secondo me poi a un certo punto qualche cosa si andrà a incastrare proprio nel finale, laddove le cose sono un po' più intrigate. Chiedo a Giorgio Sorani di far girare le immagini che gli ho fatto arrivare, perché oggi, così chiudiamo anche l'argomento Juventus sull'asse con la Roma, perché oggi è arrivato Federico Chiesa alle visite mediche, abbiamo le immagini che stiamo mostrando, è arrivato poi al termine delle stesse visite mediche, ecco, arriva e dice vi raggiungo dopo, ai tifosi che erano presenti lì, vado a fare le visite e torna subito dopo, vi siete ok? Sì, e quindi ha firmato poi tutto quello che c'era da firmare, tranne l'accordo con la Juventus, nel senso, quale sarà il prossimo foglio che firmerà Chiesa dopo aver firmato quello del matrimonio con la sua Lucia? Si andrà avanti fino a scadenza? C'è la
ad oggi è la soluzione più probabile. Ad oggi è la soluzione più probabile. La Roma l'aveva cercato, è andata anche su altri giocatori, magari può tornare ancora su di lui se non ha risolto il problema dell'esterno offensivo. Ci sono anche altre squadre che magari lo possono come dire, ammaliare. E bisogna capire, come abbiamo detto tante volte, se quello che Chiesa oggi ha in testa è quello che offre il mercato o il contrario. No, se quello che offre il mercato è quello che Chiesa ha in testa, perché in questo caso, rispetto a Sulé, non, fra virgolette, comanda, non guida l'operazione il club, ma avendo soltanto un anno alla scadenza la guida il giocatore. Anche perché stiamo parlando di un giocatore forte, no? Per cui, per carità, può aver avuto tutti i problemi che vuoi, ma una volta che è in rosa, che facciamo? Non gioca più?
Certo. Anzi,
soltanto un anno con la Juventus, che è un grande club, ma lui è un grande giocatore, no? Se le cose funzionano, per carità, va bene. Se le cose non funzionano, che facciamo? Chiesa non lo utilizziamo più, non lo facciamo più giocare, per quale motivo? Perché non firma il rinnovo di contratto? Quindi a me questa storia dei rinnovi di contratto che non vengono firmati e che poi c'è la punizione da parte del club, come sai, mi è sempre stata antipatica.
Sì, sì.
Penso che sia un malcostume che peraltro non c'è più ora in Italia, quindi se non dovesse giocare Chiesa non giocherebbe, perché come dire, Thiago Motta non lo considera all'altezza delle questioni tecniche che sta mettendo a disposizione per il club. Ma non vedo altri tanti giocatori più forti di Chiesa, eh. Ora io posso capire se viene sacrificato per fare un determinato tipo di percorso con altri tipi di giocatori, ma una volta che ce l'hai, non farlo giocare mi sembra veramente delittuoso. Poi magari nel corso dell'anno può anche invece arrivare una chiarita e quindi magari si può pensare anche di rinnovare con la Juventus, eh. Questo non lo possiamo mai sapere.
Sì, sì, e credo che la storia del calciomercato abbia raccontato anche vicende del genere. Quando sembrava tutto saltato, poi a un certo punto ci si riconciliava in qualche modo. Può sempre succedere, quindi è sicuramente una possibilità. Si è riconciliato per esempio il Napoli con Di Lorenzo. Ieri la famosa conferenza stampa di Giuffredi. Ti posso dire che a Napoli non l'hanno digerita benissimo per le parole dette da Giuffredi, perché non hanno avuto i colleghi le risposte che si aspettavano di avere. C'è un po' una sommossa, tra virgolette, silenziosa, di tanti colleghi che dicono: ma probabilmente non dovrebbe almeno essere più lui il capitano del Napoli. Tu
per
intanto è perché vedono che il fatto che lui abbia avuto questi dubbi forti che lo portavano ad allontanarsi dal Napoli, insomma, tanti colleghi hanno detto: non lo vediamo tanto partecipa. Poi lo sai che c'è tanto campanilismo, quindi poi se sai anche soltanto che è stata accostata la Juventus, ti vogliono togliere tutti i gradi, quindi poi devi riconquistarli sul campo. Però non sono stati convinti comunque dalle parole di Giuffredi, che per qualcuno si è un po' arrampicato a volte sugli specchi. Ho trovato molto onesta la lettera che pubblicò Di Lorenzo, che secondo me lì c'erano tutte le verità. Poi non so, no, ho sentito parzialmente, perché ero in diretta sull'altra emittente, la conferenza di Mario Giuffredi, e diciamo sulla questione dell'aumento dello stipendio, le ho detto: parlate con il presidente, io non ho mai chiesto niente. Questa vicenda secondo te che cosa ci racconta? Ecco, tornando anche al fatto che comunque era un giocatore già sotto contratto, che aveva appena rinnovato, e quindi era già una situazione un po' scomoda da gestire, perché se tu hai un contratto così lungo non puoi metterlo in discussione, poi altrimenti è inutile firmare.
Io penso che ci siano stati degli errori di gestione da parte del club rispetto alla figura di Di Lorenzo, che si è arrivati a un passo dalla frattura e che poi Conte abbia in qualche modo impedito che questa frattura si ricomponesse. Ma siccome c'è stato uno screzio molto forte, questo screzio poteva essere, come dire, riempito, questo fossato poteva essere riempito sicuramente con un cambio di atteggiamento nei confronti di Di Lorenzo, ma anche con un riconoscimento, proprio per dimostrare con i fatti che la fiducia era raddoppiata, anzi non era venuta meno, e che c'erano stati degli errori di valutazione, perché si possono fare gli errori, poi però si deve anche saper rimediare agli errori. Io credo che sia stato questo il concetto alla base del discorso di Di Lorenzo, perché io adesso, come tutti noi, abbiamo avuto modo di farci un'idea rispetto a Di Lorenzo come persona, oltre che come giocatore. Tutto si può dire, meno che Giovanni Di Lorenzo sia un personaggio equivoco, ambiguo, che abbia cercato di tirare l'acqua al proprio mulino. Io penso che non ci sia stata una dichiarazione fuori posto di Di Lorenzo in tutta la sua carriera.
Concordo.
Incomincia a comportarsi male all'improvviso adesso, così, senza motivo. Evidentemente un motivo di tensione, di frizione c'era, che non è stato reso pubblico, perché è giusto che sia così e lo sanno i protagonisti. Se si è chiuso nel modo migliore possibile, non c'è stato bisogno di dover andare a spiegare nello specifico cosa è successo, perché poi quando si litiga si prendono sempre delle strade pericolose, tra virgolette, nel senso che spiegare è sempre più difficile, non c'è stato bisogno di spiegare, quello che è successo, c'è stato un momento di tensione che ha allontanato Di Lorenzo dal Napoli. Da come abbiamo potuto leggere la situazione, ok?
Sì.
Però questa è la mia interpretazione, se Di Lorenzo non avesse avuto tutti i diritti di essere arrabbiato, probabilmente oggi Di Lorenzo non sarebbe il capitano del Napoli, no? Perché sarebbe stato ceduto, sarebbe stato messo fuori dal progetto, lo avrebbe capito anche Conte. Conte che ha il potere di far cambiare idea al presidente De Laurentiis, oppure magari ci si è accorti che evidentemente ci sono state delle situazioni che non tornavano e che potevano indurre il capitano del Napoli ad avere questo tipo di atteggiamenti, che magari i tifosi non hanno capito, ma se l'ha capito il presidente, che probabilmente è stato uno degli oggetti, dei motivi per cui si è arrivati a questo motivo di tensione, io penso che sia tutto molto più chiaro di quello che in realtà vorremmo sapere. Cioè, se io e te litighiamo, io penso di aver ragione, e tu che hai litigato con me, me la dai, di chi è la ragione?
Appunto. È abbastanza chiaro, ma come è chiaro poi anche dall'atteggiamento del presidente De Laurentiis, che ha deciso di fare un po' un passo indietro, lasciare gestire le cose ai dirigenti.
Cioè, io non penso che questa cosa sia nata così per dar ragione a Conte, tutto su tutto, no? Cioè, Osimhen è rimasto un giocatore in vendita, no? Alcune delle situazioni che erano state prese prima, in esame prima che arrivasse Conte, sono rimaste tali. Evidentemente, cioè, Conte ha incontrato anche Giuffredi, ricordiamoci,
sì,
cioè,
sì,
insieme al presidente, quindi non è stata una cosa che hanno gestito da soli a umma.
è così.
Quindi alle volte secondo me ci facciamo un po' troppi problemi, ecco.
Però quello di Osimhen è un problema secondo te in questo momento, o alla fine andrà via per la cifra che più o meno si aspetta?
Secondo me andrà via, non so se andrà via per la cifra che ha concordato il Napoli con lui, se ci sarà qualche sconto. Io credo che oggi non sia possibile per il Napoli pagare uno stipendio come quello concordato con Osimhen, che è stato concordato proprio perché sarebbe andato via.
Quindi
la promessa è quella di andare via. Adesso dove? Credo al Paris Saint Germain, insomma l'accordo ancora non c'è.
Però ecco, il problema è che Conte vorrebbe lavorare, immagino, quanto prima con Lukaku, che è un po' in stand by. Quella è una trattativa che può saltare,
questo,
oppure
carità, Lukaku
che
è un po' abituato ad andare a lavorare ad agosto,
all'ultimo proprio
andare a lavorare ad agosto. Però questa cosa, chiaramente le tempistiche non le dette il Napoli, cioè non è che il Napoli adesso può dire vabbè, intanto prendo Lukaku poi vediamo quello che succede, no. Perché se nell'imprevisto, perché dobbiamo sempre ponderarlo l'imprevisto,
certo,
o Osimhen dovesse rimanere, che facciamo? Non è che stiamo parlando peraltro di un brocco, Se Osimhen dovesse rimanere, io non penso che sia un problema tecnico, no? Non rimarrà, perché questo è un tema economico che è stato affrontato lo scorso anno, ecco. Quindi bisogna che i tempi maturino, poi può succedere, ripeto, l'imponderabile, per cui è giusto non mettersi dentro un giocatore in più, peraltro importante, come Lukaku, perché non si sa mai come va a finire. Però l'intenzione è scritta: Lukaku dentro, Osimhen al Parigi.
È questo. Poi prima o poi i tasselli, secondo me, anche andranno al loro posto. A proposito di tasselli che devono andare al loro posto, l'Inter sta cominciando a muovere i primi passi. Si vede Taremi, già c'è grande entusiasmo attorno a lui. Inzaghi nel frattempo chiama Rodriguez per la difesa dell'Inter. È una possibilità concreta, un lavoro ancora lungo per poter arrivare a questo giocatore che ha fatto un ottimo europeo?
Ma allora, se l'Inter voleva prendere Rodriguez l'aveva già preso. È svincolato, non c'è bisogno di parlare con nessuno, con lui. Sì, vabbè, non penso che sia difficile per trovare l'accordo con Rodriguez. Io penso che se l'Inter non ha preso Rodriguez è perché c'è in corso, e come è successo per Cabal, una discussione interna sia tra Octree e il management, sia fra il management e l'allenatore, su quale sia la soluzione migliore. Io credo che oggi è cambiato un po' l'orizzonte di Octree e che quindi si voglia andare su giocatori che possano diventare futuribili per l'Inter, quindi andare su dei giovani che hanno uno stipendio più basso e una rivendibilità superiore rispetto a Rodriguez, no? Dall'altro c'è chiaramente bisogno di fare la sintesi fra quello che è la necessità di campo e la necessità economica. Oggi peraltro, aggiungici questo, non è una necessità tecnica avere un difensore in più. L'Inter i difensori li ha.
Sì, tecnicamente
è
sì,
un
magari.
No, mancherebbe l'esterno offensivo, per cui sarebbe spostato Carlos Augusto, ma Buchanan tornerà a novembre. Cioè, oggi l'Inter potrebbe fare un investimento, quindi non ha fretta di farlo. Secondo me, però questa è la mia interpretazione, ha più senso farlo in difesa che sulla fascia, perché in difesa il prossimo anno tu avrai Darmian a scadenza contratto, De Vrij a scadenza contratto, Acerbi a scadenza contratto, e quindi ci sarà bisogno di mettere dentro qualcosa in più. Se già ce l'hai in casa e l'hai fatto magari già crescere, come è successo con Bissek, con Carlos Augusto o con lo stesso Di Marco nelle passate stagioni, credo che sia tutto di guadagnato. Io credo che questa sia l'intenzione dell'Inter, quindi trovare il profilo giusto che possa andare bene a tutti quanti e che possa costituire anche il futuro dell'Inter. L'Inter ha lavorato spesso così in questi ultimi anni e a maggior ragione adesso credo che lo debba fare la cosiddetta programmazione. Poi magari non esce oggi il nome del difensore, l'Inter ha 12 mesi di tempo per pensarci, però ripeto, io oggi non la vedo come un'urgenza quella dell'Inter, è un un completamento della rosa.
Futuribilità, non c'è fretta, costo
ma,
magari
dai, voglio dire, come esterno sinistro possono giocare Di Marco e Carlos Augusto, sì, Buchanan, sì, ripeto, torna a novembre, come centrali difensivi, se Carlos Augusto non gioca esterno può giocare a posto di Bastoni, no? Oppure può giocarci Di Marco, no? Chi non gioca dei due può giocare nell'altro posto, cioè la coperta sarebbe un po' corta, ma fino a novembre.
Esatto, poi dopo ci puoi lavorare. No, però
il campionato ancora non è iniziato.
Mettevo insieme tutti questi pezzi: futuribilità, basso costo, qualità, poca fretta e anche parametro zero. Come attaccante esterno, se aspetti gennaio puoi prendere Chiesa.
Io credo che oggi Chiesa non sia adatto, però questa è la mia idea,
No, beh, certo.
Al 3-5-2.
Sì, no, su questo sono d'accordissimo, che si è vista anche l'anno scorso.
Quindi io se, no, poi per carità, se voglio avere un'arma in più
cambio il modulo magari e mi prendo
Chiesa, lo vado a prendere subito. Sì, non so se Simone Inzaghi abbia l'intenzione di cambiare modulo, però è una freccia in più che puoi avere, utilizzarlo in maniera diversa, in maniera molto offensiva, oppure convincerlo a interpretare il ruolo in maniera diversa. Ti ricordi Perisic, no?
Sì.
Come ha trovato una seconda giovinezza con un altro ruolo. Per cui lasciamo aperto tutto oggi, però per il 3-5-2 mi sembra il meno adatto, ecco. Visto che l'ho approvato lo scorso anno e bene bene non è andata.
Domanda che ti fanno.
A parametro zero preferisco andare in una squadra che gioca con le tre punti in avanti, se posso scegliere, no?
Domanda che ti fanno proprio sull'Inter: l'essere passati a Octree abbassa un po' le pretese per le vittorie? Provo a tradurre un po' quello che scrive il nostro amico, cioè ringiovanire un po' il club significa anche cambiare i progetti di Marotta, ecco, che ha sempre creato una sorta di instant team per vincere subito, quindi magari sta cambiando un po' i piani della ristrutturazione dell'Inter.
No, io non credo che ci sia una squadra nel mondo che partecipa per non vincere. Poi ci sono dei parametri di sostenibilità che devono essere più o meno attesi,
sì.
Attraverso questi parametri si costruisce la squadra, ma è sempre fatta una squadra per vincere. Cioè uno non è che prende un giocatore per venderlo e basta. Cioè sì, se puoi essere una squadra che con obiettivo magari è quello di arrivare in Europa o di salvarsi in maniera tranquilla e quindi prendo dei giocatori, ma la stessa Atalanta che magari non ha come obiettivo quello di vincere il campionato, però prende dei giocatori che possano fargli raggiungere l'obiettivo che magari è la qualificazione in Champions League. Poi ci si riesce o non ci si riesce, questo è un altro paio di maniche. Però credo che siano cambiati dei parametri rispetto all'acquisizione dei giocatori. Ecco, per dirne una, questa però ripeto è sempre una mia opinione, se ci fosse stato uno o due anni probabilmente Zielinski e Taremi insieme non sarebbero arrivati.
Esatto, questo lo penso anche io, questo può essere un po' una risposta.
Però magari i soldi che sono serviti per prendere Taremi, che non sono pochi in assoluto, sarebbero stati messi sul piatto per prendere, dico un nome a caso, che so che piaceva all'Inter negli anni scorsi, Davide Villa, un giocatore a scadenza di contratto, giovane, attaccante, e quindi cambia la prospettiva. Non è che non prendi l'attaccante forte, però.
No, anzi, ne prendi uno anche di prospettiva, quindi tecnicamente anche
sono i più forti. Ti dà una garanzia in più, un giocatore che per 3 anni ti costa X milioni di euro all'ordo, sicuramente non è stato gratis, quindi magari con la cifra complessiva riesci a prendere un giocatore, o spendendo anche leggermente di più, un giocatore che può darti una garanzia di futuribilità diversa, no? Prendi il discorso di Hermoso o di Rodriguez, di cui abbiamo parlato prima, e di quello che poteva essere il buongiorno di turno, lo stesso Caballo. I soldi magari li spendi uguale, però prendi un giocatore diverso. Dopo lì diventa una scelta, una linea che dà la società da questo punto di vista.
Cambia solo la prospettiva, ma non di vittoria. La prospettiva, cioè vincere con il giocatore pronto e subito.
Dice: guardate, amici miei, sai che c'è, da oggi non vogliamo vincere più.
Anche perché
mi sembra che ci siano molte squadre che hanno la possibilità di vincere, no? L'Inter che è campione in carica, il Napoli con Conte, la Juventus che si sta ricostruendo, il Milan che ha grandi ambizioni. Cioè non mi sembra che c'è anche una grande incertezza, negli ultimi anni hanno vinto tante squadre diverse, quindi pensare di non vincere mi sembra veramente una follia.
No, no, assolutamente. Poi, tra l'altro, l'Inter parte come favorita assoluto di questo campionato inizialmente, che comunque la squadra che ha vinto anche con un grande margine, quindi deve sistemare poco, quel poco lo sta sistemando. Quindi, senti, l'ultimissima domanda te la fa un nostro amico da Roma, ti chiede se il rinnovo di Dybala è in dubbio.
Beh, del rinnovo di Dybala ne abbiamo parlato pochissimo e credo che debba essere preso in considerazione dalla Roma, non è, credo, oggi una grande priorità. Però è una cosa di cui la Roma deve cominciare a pensare. A cui deve cominciare a pensare.
Magari cercando di prendere Solé un po' come se ci stesse pensando. La butto là. Cioè, ma nel senso.
Sì, no, magari insieme non è che li vedo male.
No, 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 lo so. Però magari sì, anche come alternativa punta. Può essere un po' un segnale, come dire, io un'idea già me la sono fatta, io società.
Poi bisogna essere molto lucidi nei rinnovi di contratto di questi giocatori per capire quanto si può dare. E quanto hanno dato,
esatto,
no?
Esatto, esatto. Questo pure.
E non è facile per un giocatore come Dybala, che purtroppo è spesso soggetto a infortuni.
Esatto.
Ti ricorderai che i primi due anni di contratto di Dybala erano proprio legati con tanto margine, con tanti bonus alle presenze e alle prestazioni del giocatore, e poi sono diventati base rispetto al contratto di questo anno. Per cui il contratto di questo anno di Dybala è un contratto importante, comincia ad essere come quello che aveva la Juventus.
Sì, esatto. Luca, come sempre, grazie per essere stato con noi. Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, a martedì prossimo.